Radio Cinema presenta speciale Torino Film Fest.
Ascanio Celestini, hai scelto Los Enfants, però eri, diciamo così, dei italiani, però eri in dubbio fra questo film e Il diario di un maestro e Il padre padrone. Poi la scelta è ricaduta sui italiani, perché?
In realtà io avevo chiesto in particolare questo o San Michele aveva un gallo, perché poi Gianni Amelio mi ha detto: guarda, non è detto che riusciamo a trovarlo sicuramente il film, magari troviamo una copia molto rovinata. E quindi ero, all'inizio pensavo a tanti altri film, registi, però appunto ho detto gli italiani sono due grandi registi che hanno segnato una fase importantissima del cinema, peraltro anche molto contestata negli anni 70, e da chi cercava nel cinema delle risposte diverse da quelle che poi una scrittura può dare, e mi sembrava che fosse importante scegliere un loro film. Tanto comunque sia il problema più grosso è tutti quelli che restano fuori, perché non hai scelto, di cui avresti voluto parlare, che avresti voluto rivedere, eccetera. E io pensavo proprio a Los Enfants e San Michele aveva un gallo, poi si è trovata la copia di Los Enfants e va benissimo così, insomma. E rispetto a Padre e Padrone, per esempio, ecco, ho pensato, no, quello è un film più conosciuto, insomma, chi conosce un po' di cinema, quel film l'ha visto, magari non l'ha rivisto, l'ha visto qualche anno fa, però insomma quello è probabilmente, insieme alla Notte di San Lorenzo, è più conosciuto e anche, insomma, più celebrato dei italiani. Diario di un maestro, c'è una versione credo cinematografica più corta, ma è un peccato vedere la versione tagliata, insomma, quello è bello vederlo tutti e quattro gli episodi.
Un film teatrale hai definito Los Enfants, e un film dove hai amato soprattutto i personaggi.
Sì, ma teatrale nel senso come dovrebbe essere anche il teatro, cioè dove tu leggi nell'attore una responsabilità, insomma, la responsabilità di essere quello che sta costruendo il film in quel momento. Gli attori dei italiani sono spesso molto, molto teatrali da questo punto di vista: Omero Antonucci, Giulio Broggi, e in questo caso Mastroianni, Bruno Cirino, che in questo film è straordinario. È quello, dal mio punto di vista, l'attore è paradossalmente meno vicino al cinema dei italiani, nel senso che negli attori dei italiani leggiamo sempre un'energia, una spinta proprio fisica. Qui ballano addirittura, sono molto fisici, molto, non so, è una recitazione tonica proprio.
Ecco, invece, Mastroianni è trascinante.
Sì, Mastroianni è trascinante, infatti rivedendo il film mi è venuto in mente un altro film, loro parlavano del Bellocchio prima, che è l'Io quarto del Bellocchio con Mastroianni, che appunto che è molto fisico, molto trascinante, insomma. Mentre no, Bruno Cirino è invece proprio il tipico attore che recita, si dice, utilizzando questo brutto termine, a levare, insomma, poi come se uno levasse qualcosa, levasse un braccio, un occhio, un orecchio, cioè tutto quanto, insomma. Però ecco, con una leggerezza davvero unica, ed è veramente un peccato che questo attore sia morto così giovane, perché probabilmente l'avremmo visto, insomma, immaginare Cirino che lavora con Bellocchio, per dire, insomma, o con Bertolucci o con altri registi, sarebbe, o un Cirino anziano che lavora con, non lo so io, con Sorrentino, sarebbe divertente pensarlo.
Hai detto anche che hai pensato a alcuni film televisivi. Legate alla storia, per esempio, non ti è venuto in mente Viva l'Italia di Rossellini? E non te lo chiedo a caso,
no, no, sì, a Rossellini ci ho pensato, anche se l'amore enorme, insomma, che i italiani hanno per Rossellini è una cosa che io condivido un po' meno, nel senso, ecco, Rossellini sento più vicino quello che emotivamente a me interessa meno, è più lontano quello che emotivamente invece mi sembra più interessante, per cui non cioè, mentre in alcuni autori trovo che la parte linguistica e la parte invece più emotiva, insomma, si sposano per la mia esperienza personale, per il fatto che ho 40 anni, insomma, in maniera più diretta, i Rossellini fatico un po' di più, insomma. È un po' come quando, capito, leggi dell'amore Pasolini per Pascoli, che sì, è tutto leggibile, si trova, c'è tutta la cultura orale, l'antropologia, il sentimento della sconfitta, della morte, della solitudine, però lo leggi scritto con un linguaggio sì appropriato, ma con una lingua che forse non ci parla più in maniera così diretta.
Ma per esempio ti ho chiesto di Viva l'Italia perché volevo capire se l'avevi rivisto per il 150°, visto che anche tu hai realizzato un lavoro per il 150°, però a teatro.
No, non l'ho rivisto, l'ho visto anni fa all'università, insomma, per cui non l'ho rivisto. Ma poi in realtà il lavoro che io ho fatto per 150enario non è proprio per 150 anni, nel senso, per 150 anni ho fatto più o meno una lettura a Torino ad aprile, perché Mario Martone me l'aveva chiesto di lavorare sul tema della Repubblica Romana, e lavorandoci poi quella storia lì ha preso un'altra strada, tant'è vero che con lo spettacolo ho debuttato adesso, insomma, e girerò soprattutto nel 151esimo e nel 152esimo.
Tra altre cose, eri qua a Torino quando Cota ha invitato tutti a stare a casa per l'alluvione, il teatro era stracolmo, senti.
Invitiamo sempre il momento sbagliato, non so perché questa cosa, insomma, se c'è una premonizione o se dopo c'è anche un complesso, insomma, di colpa. Ma sì, io sono stato 2 giorni sotto la pioggia a Settima, al Teatro Garibaldi, ed è stato pieno, sì, è un teatro anche piccolo, devo dire la verità, insomma, non è un teatro da 2000 posti, però le persone sono venute, insomma, non ci hanno avuto troppa paura.
Venezia, ora Torino.
Beh, a Venezia...
Due modi diversi.
Sì, due modi molto diversi, anche perché qui vengo come ospite, insomma, accompagnato, mentre lì ero, sì, ho ospitato anche lì, figuriamoci, però insomma con una situazione, ecco, in quel caso emotivamente molto più complicata. E poi soprattutto nel momento in cui tu porti un film in concorso, sei come spinto a rappresentare, insomma, il ruolo del personaggio del regista, che non è proprio il mio mestiere.
Ti sta un po' stretto.
No, ma non è che mi sta stretto, non è quello. Non credo che valga, diciamo, questo metodo da fordista, da catena di montaggio, per cui c'è il regista e fa il regista, quello fa le musiche, quell'altro, ognuno fa il suo pezzettino e poi viene assemblata una panda, insomma. E credo che sia molto comodo e molto anche produttivo che ognuno ci abbia delle competenze, ma che ci siano delle barriere così nette, insomma, delle linee tracciate in maniera così leggibile, non la vedo, insomma, questa cosa. Per cui sono stato molto contento, appunto, a Venezia, lo dicevo prima, insomma, nell'incontro è venuto su mezza troupe, perché poi non è una banalità quando dici il film si fa tutti insieme, perché è proprio così, insomma.
Un'opera d'arte collettiva.
Sì, e vale la pena stare un po' in tutti gli ambienti. Poi se sei regista sei più fortunato, se sei regista in Europa, insomma, sei più fortunato perché riesci davvero, se vuoi, a seguirlo tutto il film. In più, per me, insomma, io ho iniziato 8 anni prima dell'uscita del film, facendo interviste, poi portandolo in teatro, poi facendone un libro, una trasmissione radiofonica, poi soggetto, sceneggiatura, regia, interpretazione, insomma... Potevo anche essere lo spettatore, basta, cioè il film finiva lì.
Lotta di classe è un tuo libro, che però hai detto che non porterai al cinema, quindi vorresti lavorare proprio su una sceneggiatura, scrivere per il cinema per la prima volta?
Sì, pensare proprio al film, e pensare anche a tutti, appunto, a tutti, prima dicevo, i giocattoli, insomma, che stanno nel cinema, e che se utilizzi solo perché è divertente giocarci, allora tanto vale che resto a casa e faccio la ricostruzione a mio figlio, insomma, e se invece li utilizzi perché pensi che quel giocattolo sia anche una possibilità per l'uso del linguaggio, diventa più interessante, però lo devi scrivere pensando a quel giocattolo. A me piace il cinema passo uno, per dire, no? Però non è che posso pensare che una scena di Pecora Nera, invece di girarla agli attori, se girava a passo uno, ma che senso ci avrebbe avuto? No? Poi tutte le cose che tu aggiungi ad un'opera, ad un libro, ad uno spettacolo teatrale, e le aggiungi dopo, molto spesso ti rendi conto che proprio perché non ce l'avevi messe prima non sono indispensabili poi dopo. Per cui, ecco, mi piace l'idea di scrivere pensando a quello che poi a quella costruzione che costruiremo durante la fase, appunto, di vera e propria scrittura del film. E, dicevo, a me la musica piace molto fuori e dentro il cinema, però mi piace quando viene scritta con la scrittura del film.
E hai un soggetto in mente o ancora è solo un'idea il tuo secondo lavoro per il cinema?
Molte idee, nel senso, molti frammenti di un possibile soggetto, ma che adesso, insomma, ancora non c'è, non so neanche bene con chi lavorerò, per cui anche quello conta molto, nel senso, la scrittura della sceneggiatura di Pecora Nera è stata fatta da me, ma insomma insieme a Vilma Labate e Ugo Chiti, lavorare con loro è differente lavorare con altre persone, per cui anche lì, anche, cioè, il linguaggio è, fa parte, diciamo, della scelta linguistica, anche la scelta delle persone con cui collabori e scrivi.
Poi io credo che la sceneggiatura sia il perno portante di qualsiasi lavoro, anche al cinema.
La sceneggiatura può essere, dipende, poi sono scritte in tante maniere diverse chiaramente, la sceneggiatura però può essere una specie di aiuto regista fondamentale, cioè nel senso che quantomeno quando davvero non sai dove mettere le mani, quando non ce l'hai, quando non lo vedi, quando non la vedi la scena, quando non la vedi la recitazione, comunque torni alla sceneggiatura, se è ben scritta ti dà un aiuto, insomma, ti aiuta a non fare errori troppo grossi, insomma.
È stato veramente un piacere, grazie. Giovanna Barreca, Torino 2011.
Radiocinema.it